Ai Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo alla seconda catechesi sui novissimi. La volta scorsa abbiamo parlato della morte, abbiamo detto appunto che alla fine della vita terrena, ecco, l'uomo muore. La morte non è altro che la separazione dell'anima dal corpo. Mentre ecco, il corpo va in disfacimento, in attesa della risurrezione finale, l'anima continua a vivere in quanto è immortale, essendo spirito. E la morte poi è universale per tutti gli uomini, quindi ce lo dice l'esperienza. La Sacra Scrittura ce lo conferma, proprio perché la morte è entrata nel mondo a causa del peccato. Per ora vogliamo vedere appunto dopo la morte l'anima, quale sarà la sorte dell'anima. Quindi il corpo diventa, si decompone, diventa cenere, mentre l'anima, essendo appunto spirituale, non morirà. E dove cosa farà? Ecco, l'anima subito dopo la morte avrà un giudizio, ecco, andrà verso Dio e quindi è giudicata in particolare da Dio, che determina immutabilmente la sua sorte eterna, e questa sentenza viene eseguita immediatamente. E avviene questo giudizio nell'istante stesso della morte. E quindi se l'anima si è comportata bene ed è morta appunto senza peccati, quindi in grazia di Dio, ecco, va in paradiso. Se ci sono ancora delle imperfezioni, il morto in grazia, e poi ci sono delle imperfezioni ancora da scontare, c'è il purgatorio, mentre se l'anima muore in peccato mortale, quindi senza la grazia di Dio, purtroppo va all'inferno. Ecco, ci sono alcuni che negano il giudizio particolare, ecco, i materialisti, gli epicurei, che appunto negano anche, cioè, l'immortalità dell'anima. Però pensiamo anche in modo particolare agli induisti, ai buddisti, ai musulmani. Ecco, per esempio, per gli induisti, per loro l'anima avrà trasmigrerà in altre realtà, quindi c'è questa reincarnazione, questa trasmigrazione, e quindi per loro non credono appunto nel giudizio. Così anche i buddisti. Per i buddisti l'anima non è un'entità spirituale, bensì solo un composto di aggregati, e questi dopo ogni esistenza terrena andrebbero a ricomporsi, dando origine ad altre esistenze. Per l'Islam, ecco, dopo la morte tutti entrano in una specie di tunnel dove non c'è nulla, bisogna aspettare la fine del mondo per il giudizio universale. Solo per alcuni non ci sarà appunto questa specie di addormentamento, cioè il paradiso solo per coloro che muoiono nella guerra santa. Ecco, i protestanti poi negano il purgatorio, e poi i testimoni di Geova negano la sopravvivenza dell'anima dopo la morte del corpo, e quindi l'esistenza dei regni ultraterreni. Afferma invece che con la morte tutti gli uomini vengono annientati e non esistono più, eccetto, ecco, i testimoni di Geova. Ecco, e alla fine della storia umana riceveranno una nuova vita. Quindi sono questi particolari errori che troviamo in queste varie religioni o sette. Mentre ecco, la verità ecco, dell'immortalità dell'anima e anche del giudizio particolare che avviene subito dopo la morte, ecco, questa verità noi la vediamo confermata e esplicitata nella Sacra Scrittura, nella tradizione del Magistero. Ecco, la Sacra Scrittura, ecco, Gesù quando parla del ricco Epulone, dice appunto nel Vangelo Luca 16:22, avvenne che morì il mendico e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto nell'inferno. Quindi il corpo di costoro è rimasto sulla terra e le parole si riferiscono all'anima che non è morta con il corpo e non dorme, ma va alla sua destinazione subito dopo la morte. E ciò non si può concepire senza che sia stata giudicata. Poi c'è l'altro episodio importante, quando Gesù, ecco, prima di morire sulla croce, promette al buon ladrone qui in paradiso, oggi sarai con me in paradiso. E quindi mentre il corpo veniva appunto porto dalla croce, quindi moriva in questo padrone, però l'anima ecco poi entrava poi con Gesù in paradiso. E, ecco, San Paolo poi dice, dopo aver detto che è stabilito che ogni uomo muore una volta, aggiunge, e dopo ciò il giudizio. Quindi qua si tratta del giudizio particolare, poi avremo poi il giudizio universale che vedremo alla fine di questa catechesi, però il giudizio particolare avviene per ogni persona subito dopo la morte. Ecco. Poi ci sono anche i padri della Chiesa, ci sono San Giustino, San Clemente Romano, San Girolamo, ecco, sempre Sant'Agostino che dice che le anime vengono giudicate quando escono dal corpo, prima di venire a quel giudizio nel quale verranno giudicate col corpo. Quindi ci sarà appunto, San Agostino afferma, sia il giudizio particolare che quello universale, quando ci sarà alla fine del mondo la resurrezione dei corpi. E poi ci sono anche pronunciamenti magisteriali, quindi si tratta di verità di fede, con il concilio di Leone II nel 1274, che dice che le anime senza macchia o purificate sono ricevute subito nel cielo. Quelle in peccato mortale o anche solo originale subito discendono nell'inferno, da punirsi tuttavia con pene differenti. Abbiamo anche Benedetto XII nella Costituzione Benedictus Deus del 1336, anche il concilio di Firenze il 6 luglio del 1493 dice: le anime purificate sono ricevute subito in cielo e vedono chiaramente lo stesso Dio trino ed uno. Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica conferma quello che abbiamo detto sul giudizio particolare al 1021 e poi al 1022 dice appunto che ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna. In un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si damnerà immediatamente per sempre. In definitiva, nel giudizio particolare, l'anima riceve la sua sentenza eterna. Quindi quel paradiso immediatamente, oppure dopo una purificazione col purgatorio, oppure l'anima potrebbe ricevere la sentenza eterna dell'inferno. Quindi sia nel paradiso né nell'inferno, l'anima senza il corpo ha già la sua gioia o la sua pena. Di queste due opposte eternità ne parleremo nelle prossime conferenze. Ora vogliamo parlare appunto del purgatorio e poi ecco del giudizio universale. Il purgatorio, dunque, è un luogo, o meglio uno stato, in cui le anime, in grazia di Dio, ricevono la purificazione delle macchie rimaste nelle loro anime al momento della morte. La ragione stessa ci dice che un'anima libera dal peccato mortale non può essere condannata all'inferno. Però, ecco, se non è perfettamente pura, non è degna di essere ammessa alla partecipazione della visione di Dio, della gloria. Dunque, ecco, la misericordia di Dio ha pensato appunto a uno stato di purificazione, dove l'anima si purifica, appunto purifica i peccati veniali ancora non rimessi, o anche predisposizioni non buone dell'anima, oppure anche quei peccati mortali già confessati, dove appunto si è ricevuta l'assoluzione, quindi la colpa è stata tolta, però rimane ancora la pena temporale ancora da scontare, perché la pena temporale si sconta appunto sulla terra. Quindi se l'anima non ha scontato la pena temporale, ecco che c'è bisogno appunto del purgatorio per scontare appunto questa pena temporale. E le anime del purgatorio appunto possono solo purificarsi, non possono acquistare nessun merito o soddisfazione, e quindi patiscono per pagare il debito della giustizia divina. Però ecco, noi i viventi, i fedeli viventi, possono aiutare le anime che stanno in purgatorio attraverso il suffragio, cioè soddisfacendo con le loro preghiere, con le opere, ai bisogni delle anime. Quindi per questo è di somma utilità per le anime del purgatorio l'offerta del sacrificio della Santa Messa, perché la Santa Messa ha un valore infinito, il sacrificio di Gesù che si attualizza sugli altari e che benefica i vivi e i defunti. Quindi soprattutto la Santa Messa, che benefica molto le anime del purgatorio, così anche le preghiere, pensiamo anche al Santo Rosario, le opere buone, le indulgenze che possiamo lucrare ogni giorno per aiutare le anime del purgatorio. Nella Sacra Scrittura abbiamo conferma appunto di questa necessità di pregare per le anime dei defunti. Ecco, basta leggere il libro secondo dei Maccabei, dove si racconta che Giuda Maccabeo, dopo una battaglia, invia un'offerta al Tempio perché si offrano sacrifici per i caduti, per i morti in guerra. Diceva appunto è salutare, santo e salutare il pensiero di pregare per i defunti perché siano prosciolti dai peccati. Quindi ecco, si parla appunto di questo giorno della preghiera, del sacrificio per purificare le anime. Così anche Gesù nel Vangelo ci dice che c'è un peccato che non sarà rimesso né in questo mondo né nell'altro. Quindi significa che ci sono dei peccati che possono essere rimessi nell'altra vita e sono quelli che hanno la loro appunto purificazione nel purgatorio. Così anche San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetti 10-19, dice che ci sarà chi sarà salvato per mezzo del fuoco. Poi abbiamo anche la tradizione, ecco, già i primi cristiani pregavano per i defunti, ecco, abbiamo delle iscrizioni nelle catacombe dove si prega per le anime affinché abbiano il refrigerio, abbiano la luce. Così anche Tertulliano parla appunto della preghiera nell'anniversario della morte, per il refrigerio dell'anima di determinati fedeli. Anche San Cirillo, Sant'Agostino, ecco, afferma che alcuni fedeli vengono salvati per il fuoco del purgatorio. E poi ci sono poi le definizioni solenni, magisteriali, pensiamo a Innocenzo IV, 1254, Concilio di Lione, da Benedetto XVI, Concilio di Firenze, poi ecco, poi abbiamo il Concilio di Trento del 1563, che richiamandosi alla scrittura, sui padri a questi documenti, li assume definendo che c'è il purgatorio e le anime ivi detenute sono aiutate dai suffragi dei fedeli e principalmente col l'accettevole sacrificio dell'altare. Nel purgatorio le anime soffrono la pena del danno e la pena del senso. La pena del danno nel senso che non hanno ancora la visione di Dio, però solo temporaneamente, mentre l'inferno è per sempre, mentre per un periodo, come periodo della purificazione, non possono vedere Dio, quindi hanno questa pena. E anche poi la pena del senso, quindi soffrono anche attraverso un fuoco purificatore, e queste sofferenze possono durare anche per giorni, anni, addirittura anche fino alla fine del mondo, come la Madonna disse una volta ai pastorelli, una loro amica. E poi queste sofferenze sono veramente molto grandi. San Tommaso dice appunto che la pena più piccola del purgatorio è più grave della più grande di questo mondo, quindi veramente soffrono parecchio, dobbiamo veramente sovvenire ai bisogni delle anime del purgatorio. Però insieme alle pene ci sono anche le gioie, ovviamente le anime del purgatorio sono anche gioiose perché sono certe della salvezza eterna, e quindi questo è il pensiero che poi potranno vedere Dio, questo le consola enormemente, anche se soffrono appunto le pene del purgatorio. Poi sono impeccabili, nel senso, finché siamo nel mondo si può cadere nel peccato, mentre in purgatorio non si potrà più offendere il Signore, quindi si è impeccabili. Poi le gioie appunto che provengono dalla Chiesa militante, appunto attraverso i suffragi, e poi anche la conversazione con gli angeli. Molti santi e maestri di spirito ammettono questa relazione tra le anime del purgatorio e gli angeli. Ecco, oltre poi al giudizio particolare c'è il giudizio universale che avverrà alla fine del mondo, quando il Signore poi verrà la seconda volta. Come c'è la fine dell'uomo, no? Quindi la sua vita terrena, così anche l'universo avrà fine, questo universo visibile. saranno cieli nuovi e terra nuova, quindi questo mondo scomparirà, però ci sarà un altro, però quindi ci sarà realmente, ecco, la fine di questo mondo. E alla fine di questo mondo, secondo, ecco, poi la fede, come è stato più volte richiamato qui nella Sacra Scrittura e qui in modo particolare da Gesù, ci sarà la venuta di Gesù. E dopo la fine del mondo, appunto, Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti. Cioè, veramente, dopo la fine del mondo, tutte le anime, sia le buone che le cattive, risorgeranno, ecco, riprenderanno di nuovo il corpo. Un corpo che sarà glorioso per i giusti, coloro che sono in paradiso, mentre per i cattivi sarà appunto un corpo spaventoso e orribile a somiglianza appunto dei demoni, che appunto sono bruttissimi, così anche i dannati, ecco, saranno appunto spaventosi, orribili. E San Paolo poi fa una descrizione anche di questo corpo, invece quello glorioso, che è somiglianza di quello di Gesù, quindi mortale, impassibile, bello, splendente, agile, sottile, mentre purtroppo quello dei dannati, ecco, sarà veramente orribile e soffrirà anch'esso con l'anima delle pene che non possiamo neanche immaginare. E dopo quindi la resurrezione dei corpi ci sarà il giudizio universale per tutti, che non riforma la sentenza del giudizio particolare, ma la conferma di fronte a tutti, quindi mostra la bontà e la giustizia divina che voleva salvi tutti gli uomini e che ha dato a tutti le grazie sufficienti per salvarsi. E si vedrà che chi è dannato lo si è solo per colpa sua. Si vedrà anche che le croci e le mediazioni erano un dono di Dio. Mostra anche l'esaltazione di Cristo, umiliato e condannato agli uomini, e Gesù appunto in questa sua seconda venuta, a parità invece nella gloria, nella maestà. E quindi Gesù sarà accompagnato dagli angeli e santi, e ci sarà il giudizio, ecco, che sarà pubblico, sarà appunto sui pensieri, sulle parole, sulle opere e sulle omissioni di ciascuno. E naturalmente i giusti avranno, ecco, quella gloria grande, mentre i cattivi avranno la loro condanna eterna. Infatti, ecco, c'è proprio questo brano che vogliamo leggere di Gesù che dice nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, 31-46, quando poi verrà il Figlio dell'uomo nella sua gloria e con lui tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria e si raduneranno dinanzi a lui tutte le nazioni e separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dei capri, metterà le pecore alla sua destra, venite benedetti il Padre mio, possedete il regno che fu preparato fin dal principio del mondo, perché ebbi fame e mi deste a mangiare, eccetera. Poi a quelle di sinistra, andate via da me, maledetti al fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame, eccetera. E questi andranno all'eterno supplizio, i giusti poi alla vita eterna. E allora abbiamo visto anche in questa catechesi come sia importante prepararsi, ecco, abbiamo detto appunto che è importante prepararsi a fare una buona morte, e così è anche importante prepararsi, ecco, al giudizio. Questa preparazione che noi possiamo dire è frutto di una duplice, cioè questa condizione è frutto di una duplice preparazione, cioè una preparazione remota e prossima. Remota nel senso che bisogna vivere bene, santamente, nell'amore di Dio del prossimo, quindi cercare di attuare ecco, ciò che Gesù ci ha insegnato, quindi a mettere in pratica il Vangelo, conformare tutti i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni a quello che Gesù vuole da noi, cercare ecco, di operare il bene. In ogni azione noi dovremmo fare appunto come se fosse anche l'ultima, ecco, noi dovremmo chiederci appunto questo giorno, questa azione appunto potrebbe essere l'ultima, quindi farla sempre con questo spirito che dobbiamo appunto presentarci poi davanti a Dio, quindi fare tutto alla luce di Dio, quindi questa relazione remota, prossima, quindi nel fare bene le nostre azioni e anche con la preghiera, con la ricezione dei sacramenti, soprattutto ecco, la confessione, la comunione, la partecipazione alla Santa Messa. Poi penso che bisogna avere poi una particolare devozione alla Madonna. Ecco, ricordiamoci come San Domenico Savio, ecco, quando dopo la morte apparve San Giovanni Bosco, il suo padre spirituale, lui confessò appunto che quello che più lo consolò ecco, nell'ora della morte e che appunto poi lo portò alla gloria fu proprio la devozione alla Madonna, quindi la devozione alla Madonna che ci aiuta in questa vita ma anche e soprattutto nel punto ultimo della morte. E non a caso la Chiesa ci fa pregare con l'Ave Maria, no? Nella seconda parte noi chiediamo alla Madonna proprio di pregare ora e nell'ora della nostra morte. Quindi per il fedele che si affida a lei, e soprattutto con la preghiera continua, soprattutto con il rosario, con la continua recita dell'Ave Maria, ecco, questa devozione alla Madonna, questa preghiera continua sarà di conforto, non solo in vita, ma anche nel punto di morte, perché la Madonna stessa verrà in aiuto. E poi anche per chi si dedica in modo particolare a lei, soprattutto con la consacrazione alla Madonna, San Massimiliano Kolbe diceva che il consacrato non deve temere, perché va incontro alla Madonna. Ecco, l'altro abbiamo visto San Benedetto, no, che amava il Signore, volle appunto andargli incontro in piedi. Ecco, San Massimiliano diceva, appunto per il consacrato all'Immacolata, la Madonna, ecco, la morte potrebbe essere intesa appunto come il salto del bimbo in braccio alla mamma, che gli va incontro. Quindi sono veramente espressioni molto belle, toccanti, che al timore naturale che uno ha della morte, però il pensiero di Dio, di Gesù, della Madonna, quindi l'assistenza degli angeli santi, ci fanno appunto ben sperare anche affrontare con serenità questo passaggio verso l'altra vita, la vita soprannaturale. Ecco, preghiamo quindi, Signore, affinché abbia pietà di noi e ci possa concedere appunto una santa morte con un santo giudizio particolare e poi con la gloria alla fine dei tempi.